Ciao a tutti e benvenuti a Dopo GP, siamo qui insieme agli ospiti di sempre, Giulio Bernardelle, ciao ingegnere.
Ciao a tutti, ciao Nico.
Dall'altra parte un quasi ingegnere Giovanni Zamagni, ciao Giovanni.
Ciao Nico.
Ingegnere
quasi,
mancato, ingegnere quasi. Mancato.
Ingegnere mancato, ma giornalista trovato.
Fatto,
No, e poi è bravo come inviato, come giornalista, anche se questa volta in Australia non è andato, perché noi non bluffiamo, ma siamo qui a commentare un gran premio che è stato straordinario per tanti versi, con il secondo successo di Valentino, cadute, quella di Marquez naturalmente la più importante ai fini del risultato, ma troppe cadute simili, una pista straordinaria per tanti versi, la più tecnica e la più veloce del mondiale, insomma c'è tanto da raccontare e noi partiamo come al solito da voi, cioè dalle vostre video domande.
Ragazzi, sono Marco da Ferrara, due domande rapidissime. Quest'anno Marquez è caduto tre volte, a parte quella volta sul bagnato, nelle altre due rossi era o davanti o dietro, quindi per me non è un caso. Voi cosa ne pensate? Seconda domanda, per me sarebbe stato raggiunto da Valentino Rossi perché i tempi si stavano alzando per via della gomma che si raffreddava, cosa ne pensate?
Ciao Nico, ciao Zamagni, volevo chiedervi se a memoria d'uomo vi ricordavate di un altro campione del mondo che cade così spesso come Marc Marquez. Tra le prove libere, prove ufficiali e gran premi cade anche un paio di volte a GP. Mi ricordo invece di Valentino che quando era in auge cadeva tre volte in tutta la stagione. Può essere un suo limite o invece magari è il suo punto di forza perché spinge sempre al massimo e cerca il limite in ogni pista? Grazie mille.
Ciao Nico, dunque la mia domanda è questa. Premettendo che io sono un grande fan di sia di Marquez sia di Valentino, non dico che Valentino la gara non se la sia meritata, però penso che la vittoria sarebbe stata più dovuta a Marquez. Come mai questo circuito a Phillip Island tutti gli anni dà problemi con le gomme e non pensano di cambiare l'asfalto, sostituirlo con un altro circuito sul calendario? Grazie in anticipo della risposta.
Ciao a tutti, io volevo chiedere, secondo voi com'è possibile che Pedrosa non sia caduto dopo l'impatto con Iannone? Perché dalle immagini si vede che Iannone, quando impatta su Pedrosa, sembra abbia colpito un muro e nonostante gli abbia rotto un cerchione, la sella, Pedrosa non è andata in terra. Fosse successo a due moto normali, il risultato sarebbe stato comunque la caduta di almeno entrambi i piloti. Com'è possibile una stabilità simile da parte della moto di Pedrosa? Grazie e complimenti per il programma e ciao.
Dunque sono tutti interrogativi più che leciti, anche se curiosi. Parto dal fatto che la prima domanda dice, Marco dice, perché Marco è caduto due volte e Rossi era sempre nei pressi. È un caso? Giovanni.
Beh, allora, per quanto riguarda Misano, no, di sicuro, perché Marquez è caduto proprio nel tentativo di andare a prendere Rossi o comunque di tenere il suo passo. In questo caso direi che, scusa il gioco di parole, ma è un caso, cioè Marquez era davanti e è caduto, mi sembra, per altri problemi, non perché Rossi lo stesse mettendo particolarmente sotto pressione.
La seconda domanda, Giulio, è per te, cioè poi parleremo diffusamente di gomme perché hanno recitato un ruolo fondamentale nella corsa e ci sono problematiche tutte belle da scoprire, però la domanda più precisa è, con tutti questi problemi di gomme, perché in Australia non si pensa di riasfaltare la pista?
Ma perché non è sostanzialmente un problema d'asfalto, tra l'altro poi gli asfalti sono delle cose che sono legate al posto dove viene posato l'asfalto, quindi probabilmente bisognerebbe importarlo dall'estero per cambiare caratteristiche, però è un problema soprattutto legato alla temperatura dell'asfalto, ecco, quindi in realtà bisognerebbe probabilmente metterla in calendario in un altro periodo dell'anno e soprattutto correre in orari diversi.
Esatto, e poi parleremo.
Giulio, scusa, aggiungiamo che l'anno scorso era stato riasfaltato Phillip Island e i problemi di gomme dell'anno scorso erano proprio dovuti alla nuova riasfaltatura, comunque basterebbe soltanto metterla all'inizio del campionato invece che alla fine e si risolverebbero tutti i problemi.
Come tu raccomandi da tempo. E infine, Giulio, ancora a te forse, perché... Perché Pedrosa non è caduto con un colpo che avrebbe abbattuto un tir?
Ma l'unica spiegazione tecnica che si può provare a dare è che era già molto inclinata, quindi il colpo, soprattutto il colpo sulla sella, è stato assorbito dalla sospensione dietro. Ecco, se fosse stato a moto diritta probabilmente sarebbe caduto anche lui.
E allora a questo punto andiamo a sviscerare i temi del Gran Premio. il primo tema è naturalmente Valentino Rossi. Valentino Rossi che vince la sua seconda gara ed è una vittoria storica per tanti motivi. Arriva dopo ben 9 anni dall'ultimo successo lì. È un successo che mette Valentino alla pari con Stoner, 6 vittorie a testa su una pista particolarmente selettiva, e tu avevi detto dopo Assen che non è più uguale, certo, adesso esatto, questa è l'università della moto. Un Valentino grandioso. Allora, prima di approfondire tutti i temi su Valentino, andiamo a guardarci la classifica di questo Gran Premio d'Australia. I distacchi sono questa volta pesanti, molto più pesanti del solito, con Lorenzo fortunosamente secondo a 10 secondi rotti, poi Smith, bello il suo primo podio, Dovizioso deludente e fuori gara all'ultimo momento Cal Crutchlow, poco prima Pole Espargaró, li vedete tra i non classificati, Marquez fuori a 10 giri dalla fine, quindi al 18° giro. Allora, Giovanni, una vittoria che naturalmente fa discutere, perché fosse rimasto in piedi Marquez, Valentino avrebbe fatto un bel secondo posto e lui stesso lo ha ammesso. Però per me è una vittoria bella, una vittoria meritata, conquistata.
Ma una vittoria meritatissima, purtroppo Marquez non è che si è ritirato per una rottura meccanica o per essere stato abbattuto da qualche un altro, si è ritirato perché è caduto e ha fatto uno sbaglio lui, erano condizioni difficilissime e secondo me questa è una vittoria bellissima di Valentino. Mi colpisce un fatto, Valentino ha fatto il suo miglior giro, che è anche il miglior giro della gara, il nono giro, 1:29.605, se si va a guardare in quel giro lì non è fatto il suo miglior tempo in nessuno dei 4 settori in cui è diviso la pista. Questo vuol dire che complessivamente è andato molto molto forte, cioè se tu metti assieme tutti i pezzi migliori allora ottieni un tempo ancora più veloce, vuol dire che Valentino Rossi è stato veramente efficace per tutta la gara.
Tra l'altro è l'autore del giro più veloce, naturalmente, e direi che poi parleremo diffusamente, Giulio, della pista, perché è una pista molto particolare, però tu hai, prima mi dicevi, è la pista dove i piloti della vecchia scuola vengono fuori. Sì. Cosa vuoi dire con questo?
Ma perché è una pista, è una delle poche piste attualmente in cui si riesce con la MotoGP a fare della percorrenza di curva sui tratti più veloci, in quarta e quinta marcia addirittura, ecco, quindi mentre normalmente, diciamo, con la MotoGP si gira in seconda, terza marcia, qualche volta si mette la quarta nei curvoni più veloci delle varie piste della stagione. Quindi è una pista dove la guida vecchio stile, cioè quando si faceva correre molto la gomma, la moto a centro curva, e quindi il pilota che riusciva in questo ad essere molto veloce, e in quella pista lì riesce a fare effettivamente il tempo, ecco. Per questo spiega, diciamo, le prestazioni di piloti che magari tutto l'anno hanno fatto un po' fatica, e anche magari di piloti che guidano moto che non sono più così sviluppate come è capitato a Crutchlow, ecco, che ricordiamoci ha ottenuto la prestazione che ha fatto ieri con la moto in configurazione 2014, prima versione, diciamo, ecco. Effettivamente è una pista dove il setting è molto diverso, le moto vanno tarate su regolazioni abbastanza diverse da tutto il resto del mondiale, e soprattutto non paga la guida, diciamo, non paga tantissimo, perché poi Marquez era in testa, però Marquez secondo me non fa testo, nel senso che
è fuori categoria,
esatto, e non paga però tantissimo la guida brusca, dove si entra molto, molto forte in frenata e poi si tende ad avere un raggio di curvatura, diciamo, molto basso, ecco. In questa pista qui paga la frenata abbastanza dolce, fa scorrere la moto e accelerare altrettanto con dolcezza, ecco.
Grazie Giulio, poi torneremo sull'argomento pista, però tornando a Valentino Rossi direi che più della caduta di Marquez, quello che ha influito sul suo risultato è stata una partenza non brillantissima dovuta a prove non azzeccate, non centrate.
Solo le qualifiche, perché nelle prove fino all'FP4 lui era stato molto competitivo, infatti si era visto che aveva il passo quantomeno per giocarsi un risultato importante con Marquez e Lorenzo. Purtroppo nei 15 minuti della qualifica non è stato efficace come lo era stato per esempio in Giappone soltanto la settimana precedente, dove era secondo, e quell'ottavo posto sembrava aver compromesso il Gran Premio. Sinceramente io dopo l'ottavo posto non credevo che Valentino riuscisse a vincere, soprattutto non lo credevo dopo il primo giro, quando comunque c'erano davanti Marquez e Lorenzo
e lui era dietro
che doveva recuperare, e invece evidentemente era a posto. E secondo me la chiave del successo è stato il fatto che lui si è concentrato sulla gomma anteriore più soffice, quella chiamiamola tradizionale, mentre i suoi avversari tutti hanno ho provato o corso addirittura con quella che viene chiamata la bimescola. E lo stesso Lorenzo, lui si è concentrato sulla bimescola per poi usare in gara la tradizionale, invece lui fin dal primi giri si è concentrato su quella. Secondo me questa è una chiave. È una chiave della gara.
Giustissimo, poi Giulio ci spiegherà bene cos'è la bimescola, perché è arrivata lì e cosa ha comportato a livello di problemi per i piloti. Ma tornando a Valentino, accentuiamo, mettiamo l'accento sul fatto che con questa sono 108 le sue vittorie totali, Agostini con 122, dunque 122, forse 123 a seconda di come si va, non è così lontano.
Per Agostini sono 123.
Naturalmente, perché una è nel campionato della Formula della FIN 750 e non nel mondiale tradizionale. Però aggiungo che tra i piloti in attività quello che ha vinto di più è Lorenzo, che ha quota 54, cioè proprio la metà dei successi totali di Valentino. Questo anche per dare le misure. Noi avevamo fatto un sondaggio la volta scorsa, chi vincerà il Gran Premio d'Australia? I risultati sono interessanti, perché Rossi aveva una bella fetta delle preferenze, Marquez era in calo ed era in crescita Lorenzo, che naturalmente arrivava da due successi consecutivi, agli altri soltanto le briciole. Il secondo tema ci porta su Marquez. Intanto la domanda fondamentale è, Giovanni, tre cadute in quattro gare, tre errori gravi in quattro gare, qui il dubbio è presunzione o relax? Cioè, in questo caso, guardiamo almeno questo caso, dopo vedremo tecnicamente, tu lì per lì come l'hai giudicato?
Allora, in questo caso, nel caso specifico dell'Australia, io lo giudico come relax. Se si va a vedere il cronologico dei tempi di Marquez, si vede che lui gira sempre in 29,6, 29,7 i primi giri, poi si attesta su quei valori e quando lui stesso ha detto si è abbassata la temperatura, io allora ho pensato di andare un po' più piano, e lui ha girato, cominciato a girare in 30-0, 31, 30, 195 il 17° giro e poi è caduto. Secondo me lui ormai era convinto di aver vinto la gara, aveva 4 secondi e 1 di vantaggio, si è come rilassato e secondo me è caduto per quel motivo, oltre ai motivi tecnici che poi
ci spiegherà il Giulio. Certo, se guardiamo la classifica del campionato del mondo dopo 16 Gran Premi, vediamo che c'è un finale di stagione per Marquez decisamente problematico, c'è quel secondo posto che doveva fare il Giappone per portarsi a casa il titolo, ma certo contrasta con la serie dei 25 spaventosi.
Però Nico, secondo me quel secondo posto è significativo, perché nel momento in cui lui doveva fare secondo non ha fatto nessuno sbaglio, cioè non è casuale, secondo me lui ha sbagliato in Gran Premio dove se lo poteva permettere, perché a San Marino, ad Aragon comunque aveva talmente tanto margine.
Mostra una grande intelligenza effettivamente, che non è una delle sue doti.
Secondo me è così, perché a Motegi non doveva sbagliare e non ha sbagliato anche violentandosi per non andare a vincere il Gran Premio. E qui anche in Australia ormai il campionato è finito. Questa è naturalmente la mia opinione.
Già che siamo qui, Giovanni, la lotta per il secondo posto nel Mondiale. A questo punto Pedrosa, dopo l'ultimo ritiro, sembra fuori gioco. Tra Lorenzo e Valentino?
Ma tra Lorenzo e Valentino, fino al Gran Premio scorso sembrava favorito Lorenzo perché era in grande crescita, adesso naturalmente è favorito Valentino, 8 punti di vantaggio, domenica si va in Malesia dove lui ha sempre fatto delle grandissime prestazioni e poi rimane Valencia dove non è mai andato forte. Però quest'anno Valentino è andato bene anche in tracciati come Austin, come Silverstone dove in passato aveva faticato, quindi io do favorito Valentino.
Dunque Giulio, la caduta di Marquez, poi due cadute analoghe nella loro dinamica, quelle più importanti, cioè quella di Crutchlow all'ultimo giro e quella di Paul Espargaró poco prima. Ecco, dobbiamo inquadrare l'argomento e lo facciamo partendo dalle gomme, perché qui in Australia Bridgestone ha portato questa famosa bimescola. L'anno scorso c'erano stati problemi enormi per i pneumatici qui, addirittura vi ricorderete hanno dovuto accorciare le gare, fare di fatto due manche, il tutto aveva portato alla squalifica di Marquez che aveva fatto un giro in più, insomma un gran casotto. Questa volta la bimescola, intanto raccontaci come è fatta questa bimescola anteriore.
Ma intanto bisogna fare una premessa e spiegare come sono fatti, su quali parametri vengono costruiti i pneumatici e quindi come il costruttore, la Bridgestone in questo caso, fa scegliere le mescole e anche le carcasse in qualche caso che porta sulla pista. Allora sostanzialmente si fa un'analisi di quello che sono le caratteristiche dell'asfalto, cioè in particolare quella che è la granulometria dell'asfalto. Ci sono asfalti tra i più diversi durante la, la stagione del mondiale, proprio perché, come ho detto all'inizio, l'asfalto di solito è una caratteristica del luogo dove si corre, no? E quindi in giro per il mondo se ne trovano di tutti i tipi. E poi dall'altra parte viene fatta una previsione, che anche lì è basata in maniera statistica su quello che è l'andamento che si è visto negli anni precedenti, per quanto riguarda il clima, cioè la temperatura e il tasso d'umidità. Ecco. Sulla base di questi dati viene selezionata la mescola più corretta, o meglio il range di 2-3 mescole più corrette per correre il Gran Premio. Questa volta probabilmente per quello che si è visto ci voleva una soluzione intermedia tra la cosiddetta extra soft e la soft, ed effettivamente la soft era un pelo troppo dura, lo è stata soprattutto perché in gara appunto si è partiti abbastanza tardi rispetto al solito. E poi la temperatura e anche l'umidità, probabilmente la temperatura è andata calando, la umidità è cominciata a salire, come
sì,
capita.
Sì, interrompo, perché cosa è successo? Quest'anno la partenza è stata rinviata alle 16.
No, è sempre così.
Sempre così. Sì. È rinviata alle 16 per esigenze televisive. Però in questa stagione, alle 16 del pomeriggio, in quel posto in cui la temperatura si abbatte,
sì,
molto
quando il cielo comincia a coprirsi, esatto, e la temperatura dell'asfalto, che è soprattutto dovuta all'irraggiamento solare, cala drasticamente anche in mezz'ora di più di 10 gradi. La Bridgestone ha delle mescole, ha sempre avuto, proprio per una caratteristica tecnologica del loro pneumatico, delle mescole molto sensibili alla temperatura, e quindi si è visto che in quel momento lì la soft era troppo dura, non lavorava più, l'extra soft comunque era già degradata per quello che era, diciamo, l'arco della gara che c'era stato prima. Ecco. Per cui alla fine tutte le cadute probabilmente sono più che altro dovute al fatto che la gomma, siccome sono cadute, sono venute quando la moto era dritta, non alla fase di inizio della frenata, cioè quando inizia il trasferimento di carico verso l'avantreno, quindi la ruota davanti non era ancora caricata a sufficienza, sono più che altro cadute dovute proprio ad una non sufficiente aderenza del pneumatico davanti nella parte centrale, che ricordiamoci era ancora la parte dura, dove appunto c'era questa gomma che loro chiamavano soffi, c'era 35 mi sembra, no?
La 35. E del resto Crassolo lo dice, cioè Crasso, caduto all'ultimo giro, ha dichiarato: io sapevo che dovevo continuare a spingere, perché diversamente la gomma anteriore
esatto, questo probabilmente è stato l'errore, tra virgolette, si può chiamare tale, l'errore che ha fatto Marquez, come ha detto Giovanni prima, cioè lui ha cominciato ad andare più piano. Nel momento in cui cala la temperatura, cala anche il ritmo, la gomma si raffredda ancora di più, lavora ancora meno. Tra l'altro, quando la gomma non ha la gomma slick, in particolare le mescole della Bridgestone, è un po' la caratteristica che avevano anche le Michelin una volta, cioè nel momento in cui il grip scende sotto a un certo livello c'è un calo brusco che non permette più al pilota di essere avvisato nell'arco dei giri della gara, quindi nell'arco dei chilometri che fa. Per cui il pilota è convinto, l'ha sentito pochi minuti prima, è convinto che ci sia grip, invece questo grip non c'è più perché è calata la prestazione drasticamente. E questo vuol dire che non avvisa il pilota, e quindi avvengono quelle cadute lì, che sono cadute in cui il pilota resta basito perché non capisce quello che sta avvenendo.
Ti fermo qui, perché allora, Giovanni, tutti i commenti, spesso duri, nei confronti di Marquez e soprattutto nei confronti di Crutchlow, accusato di aver buttato via una prestazione che era importantissima per Ducati e per lui stesso, all'ultimo giro, dico clamorosa, invece hanno delle giustificazioni.
Sì, sì, c'è una giustificazione tecnica, ricordiamo che uno potrà dire, beh, però per esempio Valentino Rossi o altri non sono caduti, ma Valentino Rossi aveva un'altra gomma anteriore, aveva appunto quella extra soffice che era tradizionale.
Era caduto anche Lorenzo provando appunto questa gomma.
Il venerdì.
Esatto, allora inquadriamo l'argomento con razionalità. I piloti che hanno provato per primi la bimescola, tutti l'hanno provata per primi venerdì, alcuni di loro si sono trovati particolarmente male, in particolare Lorenzo, che è caduto. Questo ha portato poi a una scelta diversa da parte di Lorenzo rispetto alle Honda e alle Ducati, e da parte di Valentino, che ha fatto la stessa scelta. Ma mentre Valentino ci è arrivato, perché fin dall'inizio ha puntato sulla 31, invece Lorenzo ci è arrivato in un secondo tempo. e questo forse ha rallentato il setup della moto.
Sì, è stato anche sottolineato come Valentino avesse in programma di provare la bimescola e è rientrato al box proprio nel momento in cui cadeva Lorenzo. E allora ha detto: Lorenzo non cade mai, è uno che non cade mai, forse questa gomma non è così efficace. Non so se questo fa parte della leggenda del Gran Premio, però insomma un fondo di verità c'è. Mi ha stupito comunque commenti differenti, ad esempio i due Andrea, Iannone e Dovizioso. Iannone con la bimescola ha detto: ah, non mi trovo assolutamente, non mi piace, anche se poi ha utilizzato quella in gara. Dovizioso, che è caduto il venerdì con la gomma tradizionale, ha detto: se avessi avuto la bimescola non sarei caduto. Quindi anche tra gli stessi piloti della stessa casa non c'era uniformità di giudizio.
E, qui gli argomenti ce ne sono veramente tanti, però uno di quelli che colpisce di più in casa Ducati è la differenza di prestazione fra Crutchlow e Dovizioso. C'è dietro un discorso tecnico, Giulio?
No, penso che più che altro sia un discorso legato al tipo di pista e quindi a come lo stile di guida dei vari piloti si combina, viene o meno, più o meno esaltato in questo tipo di pista, dove appunto vale far scorrere la moto molto a centro curva, in questi curvoni molto molto veloci.
Però ha colpito il fatto che il pilota che aveva la moto meno aggiornata, cioè Crutchlow, in odore ormai di passare in onda, insomma, sia stato quello che ha reso meglio.
Sì, infatti volevo chiedere anch'io a Giulio questa cosa, perché noi tutti abbiamo detto la Ducati è migliorata tanto durante la stagione, la 14.2 comunque rappresenta un altro passo in avanti, ma qui andava più forte.
Qui vale una messa a punto completamente diversa. Si vedeva, tra l'altro, c'era una foto che è passata prima di Marquez, si vedeva di Marquez su una curva a destra dove si vedeva che aveva i dischi a fascia bassa con i copridischi, no? Ecco, questo è un'altra caratteristica che fa capire che, ad esempio, non si sfrutta la frenata, o almeno non tutti i piloti sfruttano la frenata, ed effettivamente per andare forte in questa pista qui non vale entrare in curva con una frenata molto molto aggressiva, ma vale far scorrere la moto. Ecco, allora da questo punto di vista la differenza tra il setup e lo stile di guida del pilota non è neanche paragonabile, cioè qui vale lo stile di guida del pilota, il setup può fare poco, anche nel far rendere o meno la gomma davanti, cioè anche la differenza di prestazione, di durata più che altro, che ha avuto la gomma davanti di Lorenzo, che era uguale a quella di Valentino, probabilmente più che altro legata allo stile di guida di Lorenzo rispetto allo stile di guida di Valentino.
Oh, riguardo al pneumatico anteriore di Lorenzo c'è un giallo, perché Lorenzo, che era partito forte, ma ha avuto un calo indubbiamente importante dopo la seconda metà della corsa, ha detto pneumatico difettoso. Intanto, Giulio, spiegaci cos'è esattamente una gomma fallata.
Sì. La gomma è difettosa nel momento in cui, possono succedere tantissime cose, diciamo che quello che avviene molto spesso quando il pneumatico rispetto ad altri teoricamente dello stesso tipo, della stessa mescola, della stessa carcassa, quindi teoricamente esattamente uguale, non rende, soprattutto per quanto riguarda la durata, come dovrebbe, è legato al fatto che non c'è una perfetta adesione in qualche punto del pneumatico tra la mescola, cioè la parte più esterna del pneumatico, e la carcassa, e questo determina, diciamo, un surriscaldamento molto forte della zona più esterna, che non riesce più a trasmettere calore e quindi a restare più raffreddata verso l'interno, e quindi causa un degrado enorme che avviene molto molto più velocemente di quello che succede.
Due domande. Guardando questa foto, abbiamo Valentino, la moto di Valentino a destra, quella di Lorenzo al centro, quella di Smith a sinistra. Tu puoi fare una diagnosi?
No, da questo che si vede qui, si vede solamente che la gomma di Lorenzo è sicuramente più degradata, questo è fuori di dubbio, però dire se sia difettosa o meno è impossibile, cioè si può capire solo lo possono capire i tecnici della Bridgestone, appunto prelevando la gomma, sezionandola e guardando se appunto il battistrada ha lavorato alla stessa maniera lungo tutto l'arco del...
Beh, scusa Giulio, perché mi viene in mente allora una cosa. Subito i responsabili della Bridgestone hanno detto la gomma non era difettosa. Questa analisi che tu dici, loro la possono fare subito in pista?
La possono non immediatamente, la possono però fare subito in pista.
Sì, ma così dichiarazione.
Sì, ad un'ora di distanza poi.
Ad un'ora di distanza può essere, può
esaminata.
Può essere, cioè, nel senso non ci vuole moltissimo, basta semplicemente andare ad analizzare il battistrada e appunto fare delle sezioni e vedere. vedere se il battistrada, cioè la parte più esterna del compound, ha avuto adesione o no con la carcassa. Si vede un'altra cosa effettivamente da questa foto che potrebbe essere significativa. Abbiamo detto prima che su questa pista paga far scorrere la moto a centro curva, e dall'altra parte per far durare la gomma è logico che vuol dire guidare in maniera più dolce. Ecco, se vediamo Valentino non ha i copridischi, Lorenzo ha i copridischi. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che Lorenzo sfrutta comunque molto di più la frenata. Ecco, questo potrebbe essere un indice di, pur essendo due piloti che hanno una guida diciamo molto rotonda, sì, però effettivamente tra Valentino e Lorenzo c'era ancora più rotonda Valentino, cioè guida un po' più alla vecchia maniera. Questo nelle condizioni che c'erano domenica, con la pista così, con queste gomme che non erano perfettamente centrate come scelta di mescole su quella, su quel circuito lì, con quelle condizioni climatiche, probabilmente ha favorito Valentino rispetto a Lorenzo.
Però interessante questo indizio guardando i dischi. Noi avevamo chiesto a voi lettori con un sondaggio di darci una previsione su chi tra i due piloti Yamaha sarebbe arrivato davanti a Phillip Island, e come vedete Rossi era al 51,24 davanti a Lorenzo a 48,76, però alla fine spaccati in due, Lorenzo veniva da due vittorie consecutive. Però a questo punto cambiamo tema, perché volevo parlare brevemente di Moto3 per commentare una corsa che è stata forse la più bella della stagione, probabilmente sì, ma una delle più belle che abbia mai visto, un Miller veramente grandioso.
Bello, sì, ma piaciuto molto. Miller veniva anche da qualche gran premio un po' difficile, Motegi aveva sbagliato il frenato, lo ricordate, però qui è stato bravissimo, sangue freddo, attaccante, ma aveva tutti i requisiti del pilota per passare in MotoGP.
Sì, perché poi naturalmente di questo si discute, questo sarà all'altezza di guidare subito una MotoGP? Per il momento mi fa pensare che, come il Centauro era figura mitologica, mezzo uomo, mezzo cavallo, lui è mezzo KTM, mezzo Honda, perché di fatto è già un pilota Honda. E questo poteva far pensare ai più maliziosi che magari non avrebbe provato a vincere a tutti i costi questo titolo mondiale. Beh, la gara di ieri
ha tolto i dubbi,
direi.
Bello, no, è stato veramente grande, lui non si è risparmiato assolutamente, devo dire un finale veramente incredibile. Comunque peccato naturalmente per Romano Fenati, perché sennò sarebbe stato lì anche lui a giocarsela sicuramente. Però insomma, questi tre piloti sono veramente tosti. Marquez, anche lì insomma, mi piace molto, però quest'anno secondo me è andato un po' peggio delle aspettative, e Miller è un po' altalenante, ma sicuramente ha grandi qualità.
Benone, allora, prima di arrivare alla tecnica propriamente detta, guardiamo i vostri commenti più belli. E ce ne sono molti duri con Kraslo, ma l'argomento ormai è superato, visto che abbiamo visto che le gomme sono state più importanti dell'errore. Rossi, patrimonio dell'umanità, dice Pippo Cazzuto, perché fa godere sempre i veri motociclisti e i veri sportivi. Lì si è scatenata l'ironia, sapete che molto spesso le vittorie di Rossi vengono snobbate dagli anti-rossiani, diciamo così, che trovano argomenti i più disparati. Allora si è scatenata l'ironia tra i sostenitori. Ne scelgo uno è Nobby Clark, si firma così, mitico meccanico dell'era Agostini e poi più avanti. Stavolta voglio commentare anch'io, bravo Rossi, certo, però ci fosse stato Stoner sulla Ducati, Doohan sulla Honda, Biaggi sulla Aprilia, Agro sulla MV, Cairoli sulla KTM o Lawrence d'Arabia sulla Brooks Superior, sarebbe stata un'altra storia. Dopodiché c'è chi dice Yamaha ormai a livello, sembra ormai a livello Honda, ma forse è troppo tardi. E quindi c'è chi dà la colpa, dice è stata la Yamaha a perdere questo titolo, doveva lavorare prima. E c'è chi, come il principe, dice sta venendo fuori l'umanità di Marquez, e se su Rossi non ci sono più aggettivi e Lorenzo mastica amaro, però questo Marquez sta dimostrando di dover ancora migliorare il livello di confidenza e saggezza. Giusto anche questo. Ecco, questo è interessante, Alessandro, solito Alessandro. Yamaha andava davvero bene, alla curva Stoner Valentino faceva paura. Yamaha non è diventata migliore della Honda, semplicemente per lui stanno lavorando al 100% delle possibilità della moto. Analisi corretta.
Sì, analisi corretta, anche se poi su questa pista è quello che ha inciso secondo me in maniera determinante è comunque il Pedrosa che ha fatto una prestazione assolutamente opaca fin dal primo turno del venerdì. E comunque bisogna ricordare che Marquez era lì, probabilmente se non fosse caduto, però con i sequi mai effettivamente non si costruisce nulla, ecco. La pista secondo me in queste condizioni la Honda comunque un vantaggio ce l'ha, ecco, anche se poi sono arrivate tre Yamaha davanti per tutta una serie di motivi, però effettivamente la Honda continua a mantenere un piccolo vantaggio rispetto alla Yamaha anche in questo finale di stagione, dove la Yamaha ha continuato a fare risultati eclatanti.
Non anticipiamo gli argomenti perché è proprio qui che stiamo arrivando, cioè alla tecnica. Allora Giulio, della pista abbiamo parlato tanto, è particolarmente tecnica, è una pista naturale, ecco, la possiamo definire così. Ed è forse un peccato che invece di piste così non ne nascano più. Ma quali sono le esigenze per cui ci si affida a Tilke, famoso designer di circuiti, invece di provare a recuperare tracciati più storici?
Ma perché sostanzialmente si stabilisce di fare intanto dei progetti di autodromi in punti dove normalmente non si potrebbero costruire, se non intervenendo,
ottimizzando le aree,
esatto, se non intervenendo in maniera pesante, soprattutto sulle caratteristiche appunto del terreno dove si va a fare la pista, mentre una volta ci si adeguava a quello che esisteva, no? Quindi c'erano due possibilità a fare la pista dove c'erano degli aeroporti militari,
dove facevano in Inghilterra,
esatto, oppure si costruivano delle piste in punti dove si poteva fare il tracciato seguendo quello che poi era il terreno,
come Imola, esatto. E come Phillip Island,
esattamente.
Come il Mugello.
Certo, come il Mugello.
Sì, diciamo che adesso le piste vengono progettate ponendo vari target, no? al progettista del circuito, quindi certo. Più famoso è il Tilke.
Sì, ma Tilke scontenta tutti, perché lui...
in realtà probabilmente accontenta chi lo paga, quindi questo...
È chiaro che lui deve fare qualcosa che accontenti la Formula 1 e la MotoGP, forse non è così facile, però senti, quelli della Formula 1 lo criticano, quelli della MotoGP lo criticano.
Ah, sì, viene criticato soprattutto perché poi nella definizione appunto delle caratteristiche del circuito si viene imposto appunto di avere delle curve con un determinato raggio di curvatura, con determinate caratteristiche, magari assomigliano già a curve esistenti in altri circuiti in giro per il mondo, e quindi di fatto si fa poco di nuovo, ecco. Io penso che una delle piste, e probabilmente i piloti son d'accordo, quelli che ci hanno corso, una delle piste che è riuscita meglio è una delle piste che... No, secondo me è Istanbul. Secondo me Istanbul è una delle piste che lì è riuscita meglio, dove purtroppo si è corso per pochissimi anni. C'era soprattutto un curvone prima del rettilineo dietro che si doveva fare in progressione, restando con la moto molto inclinata.
Ma anche Austin non è male, obiettivamente. Qualcuno ci è venuto bene.
Soprattutto si sta perdendo, e questo si fa, e questo è anche in funzione poi dell'esigenza di contenere la pericolosità. No? La pericolosità vuol dire restare con la moto inclinata a velocità molto elevate per tanto tempo. Ecco. Quindi piste come Phillip Island sono considerate non più fattibili perché potenzialmente molto pericolose, ecco. Si raggiungono velocità molto molto superiori ai 220-230 all'ora a centro curva, e quindi effettivamente una scivolata, una inside, una caduta potrebbe essere molto complicata per i piloti.
E quindi come conseguenza, tornando allo stile di guida, i piloti di un'altra generazione e quelli della nuova generazione, e i piloti della nuova generazione sono quelli che vanno più forte sullo stretto,
sì.
Che sono più rapidi a cambiare un po' è legato
anche all'evoluzione che ha avuto le gomme, che secondo me ha inciso tantissimo sullo stile di guida dei piloti. Tutti i piloti moderni vengono da Dunlop e da Bridgestone, ce ne sono pochissimi ormai che hanno provato le Michelin, ecco. Ed effettivamente con Dunlop e con Bridgestone paga molto entrare molto forte, molto aggressivi in frenata, restare con la moto inclinata poco e sfruttare le caratteristiche dei grip della gomma in accelerazione.
Cosa che con Michelin invece non succede.
Con Michelin le Michelin erano leggermente inferiori da questo punto di vista qua, e quindi si guidava un po' alla vecchia maniera, ecco. Bisognerà vedere cosa capita quando
la curiosità ritornerà. È grande, anche perché fatalmente sarà difficile bissare subito queste prestazioni, cioè
Io penso che sarà quasi impossibile, quasi impossibile, nel senso che probabilmente in prova i tempi saranno analoghi, se non addirittura continuerà il progresso di miglioramento dei tempi in prova, però avere delle gomme così performanti per tutto l'arco della durata della gara sarà veramente complicato.
Un'altra cosa, scusate, vorrei che Giulio ci facesse un punto sulle condizioni in questo momento, livello di sviluppo Honda Yamaha, cioè tu avevi dato favorita la Honda su questa pista e giustamente le tre Yamaha sul podio sono un po' un incidente, Marquez aveva 4 secondi di vantaggio, va bene, però Pedrosa era tanto indietro, quindi una certa confusione c'è, puoi chiarirci le idee?
La Yamaha aveva mediamente piloti che gradiscono di più dei piloti Honda forti, Philip Island probabilmente, quindi questa è una possibile spiegazione. Io avevo dato Honda favorita soprattutto perché si è visto quest'anno che la Honda riesce a essere competitiva con l'asfalto mediamente freddo e riesce a sfruttare di solito le gomme dure che porta la Bridgestone in pista meglio della Yamaha, se non altro lo fa meglio dal primo turno del venerdì, ecco. Quindi tutto questo fa pensare che in una situazione come quella che si è trovata a Phillip Island la Honda poteva essere più competitiva. Poi diciamo qui hanno inciso tutta una serie di altri fattori, appunto i piloti, Pedrosa è una pista che non gradisce, le gomme della Bridgestone che non erano performanti come i piloti si aspettavano, ricordiamoci che molti si sono lamentati anche del grip dietro.
Eh sì, peccato troppo dura la gomma.
Anche se poi la gomma davanti è stata determinante, però lo stesso problema c'era anche al posteriore, ecco, quindi effettivamente tutti questi fattori diciamo hanno reso la gara non perfetta da un punto di vista di
comunque
equilibrio.
Giulio, ti citerò allora nella mia rubrica, io l'avevo detto, esatto. Qua vince una Honda, tre piloti Yamaha,
non lo diciamo più, però si è spiegato, però si è spiegato. E a questo punto chiudiamo con la prossima gara. Allora si va a correre subito domenica prossima sulla pista di Sepang, eccola qui, allora tu sei in partenza Giovanni, parto da te, questa è una pista in cui Pedrosa ha vinto le ultime due edizioni, però è una pista in cui Valentino ha vinto più di tutti, 6 volte da quando si corre con la top class, Valentino ci corre sopra, ecco tu cosa ti aspetti?
Ma io Pedrosa ormai lo escludo, secondo me difficilmente lo vedremo lottare di nuovo per la vittoria, poi naturalmente vincerà domenica, però secondo me lui è fuori, io lo vedo la lotta 3 tra Rossi, Marquez e Lorenzo in quest'ordine.
Mm-hmm. Oh, naturalmente non possiamo trascurare il fatto che ogni volta che si arriva a Sepang ci arriviamo con la morte nel cuore, perché nel 2011... purtroppo il Sitch se ne andò, quella che è rimasto un incidente quasi inspiegabile. Non ti ho mai chiesto niente, Giulio, e arrivo così a brutto muso a chiederti, ma in quella volta l'elettronica giocò un ruolo in quella dinamica particolare?
È difficilissimo dirlo, tra l'altro azzardare dei commenti quando ci sono dei casi così gravi è molto complicato. È certo che più che l'elettronica, secondo me, ha inciso anche lì l'estrema aderenza che queste gomme riescono a sviluppare, ecco. Nel senso che la moto poi ha ripreso grip quasi istantaneamente e questo ha evitato che la moto uscisse per la tangente della curva, scivolasse via e ha mantenuto il pilota in pista, che è successo quello che è successo. Secondo me la cosa invece da sottolineare è questa qui, cioè se noi guardiamo tutti gli incidenti gravi che ci sono stati negli ultimi anni, mediamente c'è sempre la causa della gravità dell'incidente dovuta all'impatto di una moto sul pilota, ecco. Ed effettivamente questo è ormai, con il progresso che ha avuto diciamo la sicurezza in pista, è l'ultimo aspetto ancora da risolvere.
Cioè tu dici, una volta si andava a sbattere contro delle barriere, esatto, e le vittime erano soprattutto causate dagli urti contro guardrail, contro pali, muri, ricordiamoci, esatto, di Cato.
Adesso la sicurezza passiva è aumentata tantissimo, cioè gli impianti sono molto più adeguati, il vestiario dei piloti e le tute, i caschi sono assolutamente sviluppati.
L'airbag,
assolutamente. Il problema resta che le moto mediamente sono diventate molto pesanti, ecco, allora quando si verifica un impatto anche a velocità attorno a 100 all'ora di moto che pesano ormai 165-170 kg più il pilota che c'è sopra, effettivamente diventa devastante. Allora la riflessione sul fatto di alleggerire le moto secondo me dovrebbe essere fatta in maniera abbastanza seria.
A proposito, oltre agli alleggerimenti, Brevissimamente, ci sono tante proposte nuove di cui tu hai parlato sul sito, se ne sta parlando tanto,
sì,
no?
Sì, stanno parlando la MSMA per definire i regolamenti del 2016, il peso sono tutti d'accordo, no, 156 kg Ducati e Honda e Yamaha chiede 158 kg, e invece c'è differenza ad esempio sul numero dei motori, Honda e Yamaha ne chiedono 6 congelati, Ducati ne chiede più di 6 fino a 9 con possibilità di 2 o 3 sviluppi durante l'anno.
E qui si discute per la configurazione 2016,
2016
naturalmente. Sì. Chiariamo questo, noi finiamo qui, dunque ci vedremo come solito martedì dopo Sepang, Giovanni sarà già di ritorno, Giulio naturalmente ci sarà, sì. E ringrazio voi due.
Grazie a voi.
E ringrazio voi lettori, come al solito. Buona
ciao,
serata.
Ciao.